Quindi la struttura della nostra relazione è questa, ci occupiamo solo di aspetti informatico-umanistici. Naturalmente abbiamo visto un attimo la situazione del sito. Adesso io farò un bilancio attuale in relazione agli obiettivi che ci eravamo dati e alla fine darò di nuovo la parola a Roberto per vedere possibili futuri, possibili strategie di mantenimento di ciò che già abbiamo e poi rinascita futura. Dunque, per quanto riguarda il sito, ha già detto Roberto, allora riassumendo, noi ci eravamo dati l'obiettivo di creare un sito che gestisse HTML e visualizzasse in HTML e esportasse PDF e TXT. Cioè, l'obiettivo è stato raggiunto. Un problema tecnico è che attualmente, se io carico un'opera su Alim, per problemi del sito, ancora non risolti, c'è il rischio che l'utente, quando l'utente scarica l'XML, lo scarichi vuoto, scarichi un file vuoto. Per questo motivo, per esempio, noi oggi evitiamo, laddove è possibile, di caricare qualcosa che non è strettamente necessario. Le funzionalità di base di browser e ricerca testuale ci sono problemi che il gruppo Alim conosce benissimo di ordinamento di autori e testi, la ricerca è a volte poco intuitiva e ancora non sono gestiti gli allografi. Questo è un problema annoso, direi decennale di Alim, ma fondamentale per i testi medievali. L'analisi del testo è stata inserita tramite lo strumento Lexicon citato prima. Un problema è con i metadati, su cui tornerò tra un attimo. I metadati vengono gestiti a un livello di codifica molto semplice, ma noi abbiamo elaborato uno schema più complesso di codifica, ne parlo nella slide successiva. Open source, ha detto benissimo Roberto, quindi non mi soffermo, per ora come vedete parlo spesso di mortalità, memento mori, l'open source non garantisce l'immortalità, a mio parere invece la documentazione potrebbe garantirla, però è vero che il problema sono le competenze, cioè se io ti do un cofano di una macchina aperto non vuol dire che tu ci sappia mettere mani dentro, anche se è aperto, però bisogna essere in grado di farlo. Comunque andando adesso di queste cose ha parlato Roberto, allora per quanto riguarda la codifica del testo, il primo obiettivo che ci eravamo dati è portare i testi a quello che abbiamo chiamato livello zero di codifica. Sostanzialmente abbiamo fatto, grazie ai tecnici informatici dell'Università di Verona, un export da Alim 1 automatico dal database e da testi marcati allora con una marcatura leggerissima in HTML, in pratica c'erano solo i corsivi. I tecnici di Verona ci hanno esportato questi testi in formato XML e questa è stata fatta subito. Il problema è che la codifica è veramente molto semplificata. Per esempio non ci sono neanche le P per i paragrafi. Cosa è successo? Per esempio, quando abbiamo parlato col Corpus Corporum, che è qui presente in persona, e gli avevo detto, vediamo i testi, e loro hanno detto, come minimo ci dovete mettere div, i capitoli, e p, i paragrafi, come minimo, altrimenti non li possiamo proprio accettare. E quella, e i metadati che sono il TI header devono essere strutturati in maniera migliore. E allora dei metadati parlerò tra un attimo, l'obiettivo è stato portare i testi a un livello di codifica che chiamiamo livello 1. Banalmente markup strutturale, ci vogliono essere paragrafi, capitoli, versi, battute teatrali. E questo per tutti i vecchi testi di Alim 1. Per dettagli su questi, le slide saranno online, cercate Paolo Monella, sono già online, vedete i dettagli del manuale di codifica. Allora, obiettivo raggiunto, portare tutti i testi a livello 1, ma è stato dato un contratto a Jan Stibor, anzi Stibor, a quanto pare si dice, a Jan Stibor, che è stato il nostro salvatore, quindi c'è anche un San Jan, oltre a un, però San Jan suona un po' male, perché ha adeguato tutti i vecchi testi. Noi adesso abbiamo tutti i vecchi testi adeguati a un livello di codifica 1, ci sono i paragrafi e i capitoli, ma non si è messo davanti i libri, le edizioni fonti, i PDF. Se ne è messi no o no? Ah, non mi ha detto di no, un tempo fa. Ah, ha detto di sì? Va bene, breaking news, io sapevo che non l'avesse fatto. Problema risolto. Togliete questi puntini. Ah, perfetto, allora se li ha ricontrollati siamo a posto. Il problema è che i file stiboriani ancora non sono su Alim 2, non li trovate sul sito in questa versione, ma sono su GitHub. Primo per questo problema non c'è più a quanto pare, ma anche perché noi non abbiamo una funzione di caricamento di massa, dovremmo caricare a 1 a 1 300-400 testi. Qual è il problema? Che quando li carichiamo a 1 a 1 c'è il rischio che si creino XML vuoti. Quindi il file è così, io devo riferire la situazione. L'obiettivo successivo era portare i testi a un livello di codifica 2, cioè disambiguare in pratica i corsivi. Cioè quando abbiamo ereditato un corsivo da Alim 1 o altrove, quel corsivo può significare citazione, dialogo, qualunque cosa. Questo è un intervento che va fatto a mano. E allora questo obiettivo ce lo siamo dato per i nuovi testi. Obiettivo raggiunto nel senso che quasi tutti i nuovi testi che adesso passano attraverso un vaglio dell'equipe di codifica, io, Roberto e Edoardo Ferrarini, sono a livello 2. Tranne qualche testo che che ci è giunto a livello 1 e che aveva tantissimi corsivi, abbiamo molto negoziato, non abbiamo fatto. Qui c'è una martire di questa questione, che Martina Pavoni, con cui abbiamo negoziato, ci siamo dati una mano a vicenda, l'abbiamo portato a livello 2, in altri casi questo non si è potuto fare. Ma alcuni testi non sono proprio arrivati. Infine, livello 3 è un livello di codifica superiore per le edizioni critiche Born Digital, come quella di Elisabetta Bartoli, queste hanno tutto un loro tipo di markup, Orso Beneventano e altri, quello che ho fatto io. Allora, sui metadati, un problema abbastanza importante è quello dei metadati, e andrò velocemente su questi. Metadati cosa sono? Sono i dati sui testi. Quindi se io ho un'epistola di Guidone d'Arezzo, i dati sono il testo di Guidone, ma i metadati sono qual è l'autore, qual è il secolo, che è il genere letterario, eccetera. Questi metadati, quando abbiamo fatto l'esportazione da Alim 1 a livello 0, si trovavano al TI header, ma a un livello molto molto basico. Per esempio, cioè il sito li visualizzava, però per esempio tutte le informazioni sull'edizione fonte erano un'unica lunga stringa di testo inserita dentro un campo Bibl. Per esempio, il fatto che l'edizione sia stata pubblicata nel 1920 era dentro questa stringa, non era dentro un tag XML date. Quindi un computer non può estrarre questa informazione, non la può gestire. Idem, quando abbiamo parlato con il Corpus Corporum, ci hanno detto a noi i metadati e i TI header servono a livello un po' più strutturato di così. Anche qui, il primo lavoro che è stato fatto da Chiara Casali, che ha verificato e integrato questi dati, perché alcuni dati mancavano, luogo di edizione, eccetera. Purtroppo però li ha inseriti direttamente sul sito, in una maschera del sito, perché in quel momento bisognava sbrigarsi a farlo, non nel TI header. Allora è intervenuto Sam Yan, Stibor, il quale ha messo questi metadati, questo schema più complesso dentro il TI header di ogni file. Questo è un passaggio fondamentale, guardate, per la sostenibilità. Cioè adesso ne abbiamo i file stiboriani, hanno un livello di codifica buono, hanno i metadati dentro il TI header, quindi se non sopravvivesse nulla in scenario post-atomico di Alim 2, sopravvivono i XML che dentro hanno tutta l'informazione che vale, che conta, inclusi i metadati. Qual è il problema? Come abbiamo detto prima, i testi stiboriani sono ancora in GitHub, cioè li abbiamo noi praticamente, ma non sono ancora online per i motivi di cui sopra. Problema grosso, l'unica X che ho messo è che i metadati oggi sono in due punti diversi. Da un lato sul sito, inseriti a mano quando carichiamo un testo, corretti da Chiara Casali, dall'altro lato nei file XML tape, possono anche essere disallineati. Brevissimamente, l'arca di Noè. Ma in realtà siamo nei tempi, perché siamo a 17 minuti. Faremo meno di quanto previsto. Arca di Noè, non c'è bisogno di spiegarlo. Intanto bisogna salvare i dati nell'attuale situazione. Quindi ipoteticamente senza una prosecuzione di finanziamento. E poi si può pensare a una rinascita. Io sono Noè in questo caso e lui è sulla colomba. Per la rinascita futura passerò di nuovo la parola a Roberto. Quindi qui annegano tutti, vedete intorno, ma noi invece gioiosamente no. Perché? Allora, uno naturalmente è far funzionare Alim il più possibile, manutenerlo a lungo periodo. I testi sono già nel corpus corporum, è stata un'ottima idea. Solo i testi, i letterari, ma non i documenti. Mezzo Alim intanto è qua nell'altra barca. Una barca in cui sono tutti è GitHub, cioè noi abbiamo i file stiboriani, tutti in un archivio GitHub, da cui si potrà poi rinascere. Questa è la cosa interessante. Le funzionalità di ricerca, eccetera, si possono sempre ricreare. Ma i dati, che sono il lavoro filologico e informatico-umanistico, sono in GitHub. La colomba è appunto questa cosa, che adesso anche i metadati sono il TI header. Passo di nuovo la parola alla colomba qui presente per il futuro.
Allora, primo futuro mettere tutto in sicurezza. Ok, di questo ha parlato Paolo, quindi anche le collaborazioni con altre digital library di latino, come appunto Clarin, Corpus Corporum, secondo me sono fondamentali. Un altro punto che possiamo fare è non solo salvare su GitHub, ma pensare anche a portare questi dati su una piattaforma come Zenodo. Abbiamo parlato di sostenibilità. Zenodo è la piattaforma del CERN per la diffusione di dati scientifici. Se dovesse chiudere domani, i dati saranno conservati, garantito, per altri 25 anni, dando la possibilità di fare una migrazione nei tempi che si ritengono. Un accenno molto rapido su nuovi finanziamenti. Io penso che la nostra base di partenza sia ottima, cioè sia per come è costituito il progetto, sia per il servizio che rende alla comunità accademica. Un punto dolente è che in tutte le richieste di finanziamenti viene richiesta una qualche innovazione, no? Questa parola innovazione è comunque presente. E è così, cioè non possiamo fare altro se non venirci a patti, no? Quello che possiamo fare è non pensare a cose mirabolanti che sarebbero anche controproducenti, però decidere per una espansione ragionata delle funzionalità. Ad esempio, un punto sul quale si potrebbe lavorare, secondo me, è proprio quello dell'integrazione delle nuove edizioni critiche, quindi comprensive di apparato all'interno di ALIM. Questo sarebbe un valore aggiunto notevole e un'espansione delle biblioteche. Quindi, oltre alle collaborazioni, edizioni critiche in ALIM, edizioni diplomatiche integrate come quella alla quale stiamo lavorando io e Marina, il progetto Arca di Noè come metodo supplementare di pubblicazione attraverso Zenodo. Oltretutto Zenodo, che qui mi riallaccio a quello che diceva ieri Elisabetta Bartoli, fornisce automaticamente un DOI per ogni archivio, per ogni testo che viene caricato. Quindi questo oltretutto risolverebbe anche problemi di citabilità. E anche rendere edizioni born ALIM delle risorse LOD, che è il progetto al quale sta lavorando Paolo. Ecco, va bene, qui molto rapidamente per chi fosse interessato c'è questo progetto, abbiamo una domanda di finanziamento in Canada con il collega Dan O'Donnell. E l'ho illustrato un pochino più diffusamente quando, in occasione del convegno UCD 2020, 2 settimane fa. Sì, l'idea di base sostanzialmente è quella per cui noi diffondiamo i nostri dati, i dati dell'edizione, secondo i principi FAIR, sono salvati sia su GitHub sia sulla piattaforma Zenodo e chi li volesse usare potrebbe adottare un approccio cosiddetto unnegotiated, cioè non c'è bisogno che ci contatti, noi vogliamo che ci sia la massima interoperabilità, motivo per cui i dati sarebbero accompagnati da metadati e sarebbero formattati in maniera tale da essere riutilizzabili e volendo noi progettiamo di costruire l'edizione su questi dati, chi vuole può accedere a queste risorse direttamente da Zenodo, ad esempio, e quindi caricarli nella propria edizione prendendo solo quello che gli serve. Ok? Perdonate la fretta, eventualmente posso espandere dopo. Quindi, futuri possibili. ALIM 2 più. Qui è notare la somiglianza con EWT perché in questo momento stiamo lavorando su EWT 2 più. Il problema è esattamente lo stesso, no? Cioè noi l'abbiamo basato sul framework AngularJS di Google. Google l'ha successivamente migliorato, l'ha talmente migliorato che non è più compatibile con la versione precedente. Per cui adesso abbiamo AngularJS che continuerà a funzionare per il tempo prevedibile perché è JavaScript sostanzialmente, però il nuovo framework non è compatibile, quindi stiamo facendo un porting di EWT sulla nuova versione. Quali sono i passi che possiamo fare per rendere ALIM migliore nel medio periodo? Allora, un problema che abbiamo riscontrato è la dipendenza del sito, del front-end del sito WordPress da un plugin specifico che lo mette in collegamento con la Digital Library. Quindi la domanda è: possiamo creare un sito WordPress che sia comunque collegato alla Digital Library? In qualche modo questa è una domanda che farò poi separatamente a Chiara Iola, e in maniera tale da avere una manutenzione semplificata, perché a questo punto avremmo un sito WordPress con il minimo indispensabile di plugin, il che faciliterebbe la manutenzione e l'aggiornamento periodico. Okay. E resterebbe, è stato fatto molto lavoro da parte di Net7 per curare l'interfaccia grafica e infatti se noi passiamo dal sito WordPress alla Digital Library è come se restassimo sullo stesso sito. Non è così, ma dal punto di vista visivo lo è proprio perché i temi sono stati scelti e sono stati curati. Questo è un altro aspetto sul quale potremmo lavorare più avanti. Step possibile numero due, cioè mi dicono che c'è in preparazione una nuova versione di Muruka. Parlando con uno degli sviluppatori di Net7, lui suggeriva questo, eventualmente di migrare su questa nuova versione di Muruka. Perché? Perché sarebbe meno costoso il mantenimento. La vecchia versione AngularJS, oltre ad essere il framework abbandonato, non dispone più delle persone con le competenze necessarie. Quindi dovendoci rimettere le mani tutte le volte, diventa non solo più difficile, ma anche più costoso perché richiede più tempo. Quindi su questo c'è da indagare per capire quali potrebbero essere i vantaggi nel medio-lungo periodo. Ultimo punto, e qui siamo a una questione molto delicata, ovvero il fatto che alcune delle limitazioni che abbiamo adesso sono dovute a limitazioni della versione del motore di ricerca. Ecco, motore di ricerca che è stato implementato proprio nel mezzo dell'implementazione, mi confermerà qui Chiara, è uscita una nuova versione, ma ormai era troppo tardi per inserirla nel progetto, che rimediava anche appunto ad alcune di queste mancanze, e questa è un'altra opzione, però temo anche questa piuttosto costosa da prendere in considerazione. Per un futuro che al momento non so indicare con precisione, se io dovessi cominciare adesso a dire creiamo una biblioteca digitale, seguirei tutta una serie di passi che si basano purtroppo sull'esperienza passata che all'epoca non avevo. Per prima cosa una ricerca sullo stato dell'arte. Qui trovo molto utile e interessante il confronto che abbiamo avuto stamani, ad esempio per quanto riguarda la nuova versione del Corpus Corporum, per capire quali sono le tendenze. Cioè, i problemi sono sostanzialmente gli stessi se cerchiamo qualche forma di sinergia o anche semplicemente di comunicare per informarci a vicenda su quali sono gli strumenti migliori, le strategie migliori, questo è solo positivo. Stabilire le priorità, qui l'ho messo di nuovo a titolo interlocutorio, ma direi che non ci sono molte questioni, cioè usare uno strumento singolo secondo me non è la scelta giusta. Vi dirò che a titolo di sperimentazione ho dato un'occhiata a TI Publisher, cioè mancano talmente tante delle cose che facciamo noi che in questo momento perlomeno non è utilizzabile come strumento. Dopodiché dobbiamo definire molto precisamente gli strumenti, cioè al momento in cui richiediamo l'implementazione oppure un reworking del code secondo Alien 2 Plus, dobbiamo veramente essere molto precisi in quelle che sono le funzionalità sulle quali vogliamo intervenire. Questo perché, ad esempio, una cosa che secondo me è mancata è stata anche proprio un piano preciso per gestire i bug, per gestire le richieste di feature request. Tutto si è svolto a un livello, come dire, poco strutturato, via mail. È vero che c'è una mailing list interna fra di noi, però l'esperienza che ho avuto con lo sviluppo di EWT mi ha fatto capire quanto sia più produttivo avere un singolo luogo dove si raccolgono le segnalazioni di bug, un altro luogo dove si discutono di feature request, richieste di miglioramento e così via. Per finire, non è soltanto questione di risorse monetarie, secondo me quello che serve anche e soprattutto nel lungo periodo è proprio formare delle persone che siano in grado di intervenire con competenza e gestire perlomeno la manutenzione normale, quindi avere non solo una figura che è responsabile del sito web, sa gestire la manutenzione ordinaria, ma anche gestire poi tutta come dire, la questione dei bug report, di problemi che nascono, quando il sito è giù, che cosa bisogna fare, chi deve intervenire e così via. Ecco. E con questo sostanzialmente abbiamo finito. Vi ringrazio.